Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima Fascia News di Radio Popolare. Israele torna all'attacco contro la striscia di Gaza. Da oggi pomeriggio l'enclave palestinese subisce i colpi dell'IDF dopo che il premier Benjamin Netanyahu ha accusato Hamas di aver violato il cessate il fuoco. Secondo il governo di Tel Aviv, infatti, il gruppo avrebbe colpito i militari nel sud della striscia e consegnato i resti di un ostaggio già restituito. Sono solo scaramucce, la pace resisterà, sostiene a dire da Washington il presidente americano J.D. Vance. Giamaica in ginocchio sotto la violenza dell'uragano Melissa. I venti hanno raggiunto i 300 km orari e per quanto la loro potenza stia diminuendo, si prevedono comunque allagamenti, frane e mareggiate. Attenzionata anche la vicina Haiti. A New York è invece partito il conto alla rovescia per le elezioni del prossimo sindaco, mentre l'Italia fa i conti con un nuovo femminicidio. Questa mattina nel Veronese un uomo ha ucciso a coltellate la compagna, ma da Roma il ministro della giustizia Carlo Nordio ribadisce che l'educazione sessuale e affettiva deve restare un compito esclusivo delle famiglie. La cronaca ci porta poi a Napoli, dove si è spento il celebre fotografo Mimmo Iodice. Aveva 91 anni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo 28 ottobre 2025. In primo piano quello che accade in Medio Oriente. Su tutta la striscia di Gaza sono infatti ripresi nel tardo pomeriggio di oggi i bombardamenti israeliani. Sono state colpite in particolare Rafah, Deir al-Balah, Khan Yunis e Gaza City. A dare l'ordine di effettuare i raid è stato il premier Benjamin Netanyahu, che accusa Hamas di aver violato il cessate il fuoco. Un gruppo di miliziani avrebbe attaccato i militari nel sud della striscia. Non è chiaro se Israele consideri questo attacco una rappresaglia o se invece ci troviamo di fronte alla fine del cessate il fuoco. Secondo l'emittente araba Al Jazeera, funzionari statunitensi avrebbero già avvertito Tel Aviv di non mettere a rischio la tregua. Per Washington non c'è stata nessuna violazione, hanno dichiarato dalla Casa Bianca. Gli odierni attacchi sulla striscia arrivano però anche dopo giorni di minacce israeliane di far ripartire la guerra per la mancata restituzione di tutti i corpi degli ostaggi da parte di Hamas. Dopo la ripresa dei raid, il gruppo palestinese ha rinviato la consegna della 13ª salma annunciata per stasera, ma anche dichiarato di restare impegnato nel rispetto dell'intesa. Tra i palestinesi di Gaza però cresce il timore che il conflitto riprenda. A questo punto che cosa potrebbe succedere? Lo abbiamo chiesto a Laura Silvia Battaglia, giornalista, esperta di Medio Oriente.
È difficile da dire, posto che alla fine non credo che ci sia mai stato un reale cessate il fuoco in senso pieno. Da capire un po', cioè, questo rimpallo che è stato finora un rimpallo di dichiarazioni, no? Secondo cui Hamas diceva no, i 13 ostaggi deceduti non riusciamo a restituirveli perché non riusciamo a scavare tra le macerie, no? E dall'altra parte l'esercito israeliano diceva ma no, voi potreste scavare nelle macerie, potreste darceli perché in realtà sapete dove sono, e poi Hamas chiede veniteci ad aiutare per scavare, e dall'altra parte poi loro dicono, e l'hanno fatto vedere, adesso ci sono delle immagini che sono state diffuse, l'esercito israeliano, ci sarebbe questo drone che testimonierebbe che sì. Hamas addirittura avrebbe disseppellito, cioè avrebbe trovato questi corpi e li avrebbe riseppelliti. Abbiamo, diciamo, tre certezze, direi. Una prima certezza è che gli Stati Uniti desiderano mettere un punto a questa situazione. D'altro canto, abbiamo dei belligeranti che fondamentalmente insomma, sembra che non vogliono assolutamente ritrattare su questo conflitto, e che sembra che proprio l'obiettivo sia andare all'Armageddon finale o a farne le spese. Chiaramente sono, saranno, continueranno a essere i civili, come se non bastassero migliaia di morti.
Un canale della televisione saudita riporta che Hamas ha recuperato quello che afferma essere il corpo di un altro ostaggio da un tunnel a Khan Yunis, un altro corpo quindi, oltre a quello ritrovato in precedenza e che avrebbe dovuto riconsegnare stasera alle 19 italiane. Hamas aveva annunciato che avrebbe restituito il corpo del primo ostaggio, ma come dicevamo ha poi annullato l'operazione a causa delle violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Israele. Dopo ore di attesa, Melissa, uno degli uragani più forti mai registrati ai Caraibi, è arrivata in Giamaica. La sua potenza sta diminuendo, ma non cambia la situazione. Previsti infatti allagamenti catastrofici, frane e mareggiate. A Cuba sono in corso evacuazioni della popolazione, ma la situazione che preoccupa di più è quella di Haiti, dove molte persone non hanno un luogo dove rifugiarsi. È anche documentato che fenomeni estremi come questo sono legati al cambiamento climatico. Ce ne parla allora il climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, Antonello Pasini.
Il mare dei Caraibi è estremamente caldo al di sopra della norma ampiamente, e questi sono sistemi che attingono energia dal mare, quindi più è caldo il mare, più energia probabilmente lo formano e lo rendono più violento. Quello che ci preoccupa particolarmente è la lentezza di spostamento di questo uragano rispetto al normale. Le ricerche scientifiche fanno vedere che negli ultimi decenni gli uragani vanno più piano, insomma, si spostano più lentamente, e questo è in qualche modo collegato al riscaldamento globale di origine antropica, ma soprattutto porta impatti molto più forti, perché si capisce che se l'uragano va più lentamente, permane per più tempo sullo stesso territorio.
È in carcere a Montorio, alle porte di Verona, l'uomo che questa mattina ha ucciso a coltellate la compagna. Reis Pedroso Douglas si è infatti accanito sulla 33enne Jessica Strapazzolo Custodio con un numero smisurato di coltellate, così ha scritto la procura di Verona dopo il fermo dell'uomo e le prime indagini. I due vivevano a Castelnuovo del Garda. Lei in passato aveva sporto denuncia per maltrattamenti, salvo poi ritirarla. A oggi, tra l'altro, è di nuovo di oggi. Altre dichiarazioni del ministro della giustizia Carlo Nordio, che è tornato a dire che si deve fare educazione contro la violenza di genere, questo sì, ma in famiglia. Lo aveva già detto dopo il femminicidio di Pamela Genini a Milano, opponendosi, come tutto il governo, a corsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Ci parla di tutto questo la corrispondente da Roma, Anna Bredice.
L'educazione sessuale va fatta, ma è compito della famiglia e non delle scuole. Nelle diverse esternazioni odierne di Nordio sui magistrati definiti aggressivi, ce n'è anche per l'educazione sessuale affettiva, che spetta alle famiglie con l'esempio. Ha detto proprio le famiglie, quell'ambito dove avvengono la maggior parte dei femminicidi. Una faccenda privata, quindi, per il ministro della giustizia, per il quale la battaglia contro la violenza sulle donne può limitarsi all'applicazione della legge. Alla Camera deve essere approvata definitivamente il reato di femminicidio, che prevede pene più severe. Da sempre però tutti gli esperti, e non solo l'opposizione, ritengono che senza un'educazione al rispetto, già a partire dalle scuole, la punizione non serve e non basta. Ma questa è la logica del governo, che applaude l'unanimità del voto al Senato sul femminicidio, ma chiude gli occhi sul resto. Sempre alla Camera, in Commissione Giustizia, si sta esaminando la proposta di legge sulle educazione alla sessualità e all'affettività, ma un testo è già molto limitante, eppure la maggioranza è riuscita a peggiorarlo ancora di più, vietando l'educazione sessuale anche alle medie. Lina lo studio.
Emanuele Fiano verrà sentito dalla Commissione Antidiscriminazione del Senato dopo che una contestazione gli ha impedito di parlare ieri a un convegno all'Università Veneziana Ca' Foscari. La presidente della Commissione, Liliana Segre, in apertura della sessione di oggi, ha mandato un materno saluto a Fiano, ex deputato del Partito Democratico, nonché figlio di Nedo Fiano, scampato allo sterminio di Auschwitz. Fiano era a Ca' Foscari in qualità di presidente di Sinistra per Israele, a un incontro pubblico sul dialogo in Medio Oriente. Un gruppo di militanti pro-PAL ha però interrotto il convegno e gli ha detto: "Tu qui non parli". Mattia Guastafierro lo ha intervistato all'interno della nostra trasmissione, L'Orizzonte. Sentiamolo.
Quello che sgomenta è che invece io sono stato accolto da un gruppo politico, perché si chiamano, sono due cose: uno è un collettivo che si chiama Sumud, come è il nome della flottiglia, e uno che si chiama, è un altro gruppo che è, mi pare, Federazione Giovani Comunisti. Questi ragazzi, guardandomi dritto negli occhi, mentre io cercavo di dialogare, anche se loro dicevano cose che io non accetto, dritto negli occhi mi guardavano e mi dicevano: "No, tu non hai capito, a noi di quello che tu pensi di rispondere non ce ne frega assolutamente un cazzo, e non ci frega assolutamente niente che tu parli, tu semplicemente non parli e non puoi entrare all'università, uno". E poi che su da un'altra parte dell'aula, dove c'erano loro compagni e compagne, facevano, ridendo e scherzando, ma che secondo me peggiora la questione, facevano il gesto della P38. Come nel caso di questi ragazzi, pensano che la pace lì si faccia con uno Stato palestinese, come dicevano, dal fiume al mare, e senza citare, diciamo, l'esistenza di un altro Stato, lo Stato di Israele. E che poi è un po' la stessa cosa: io penso alla pace senza pensare che esiste un altro, e penso al dialogo senza pensare che esiste un'altra opinione. Sì, guarda, io ho un'impressione che la violenza del conflitto israelo-palestinese, con la violenza che c'è stata il 7 ottobre, con la violenza che c'è stata in questi 2 anni a Gaza, la quantità inverosimile di morti civili e anche le notizie che in ogni minuto possono peggiorare, sia in un certo senso quasi una violenza che abbiamo esportato poi qui nel dibattito.
A New York tra una settimana si vota in città per eleggere il nuovo sindaco. Il candidato democratico Mamdani, giovane musulmano e dichiaratamente socialista, è in vantaggio, ma i grandi gruppi conservatori stanno facendo una serrata campagna in questi ultimi giorni a sostegno di Andrew Cuomo. Da New York, Roberto Festa.
A una settimana dal voto per il sindaco qui a New York si possono già dire alcune cose. Anzitutto che da sabato, quando è iniziato l'early voting, hanno già votato 223.000 persone. Se si continua così con questo ritmo, questa sarà l'elezione con la più alta partecipazione, con la più alta affluenza dal 1993. È un dato che conferma la passione che queste elezioni stanno suscitando, diventando in mesi di altissima tensione politica un evento nazionale e non più soltanto locale, non più soltanto newyorkese. L'altro dato che emerge da questi ultimi giorni è il fatto che Zohran Mamdani resta il favorito, ma il suo vantaggio si sta assottigliando rispetto al suo principale rivale Andrew Cuomo, che corre come indipendente. Negli ultimi giorni ci sono stati, del resto, da parte di diversi gruppi conservatori, investimenti molto forti a favore di Cuomo. Un super PAC, Fix the City, ha mandato in giro per la città centinaia di volontari a far campagna per Cuomo. E alcuni miliardari, Joe Gebbia, cofondatore di Airbnb, Bill Ackman, il manager degli hedge fund, e Ronald Lauder dell'omonima casa di cosmetici e presidente del World Jewish Congress, stanno investendo in modo molto forte proprio nella campagna di Cuomo. Si punta al voto degli indipendenti, dei moderati, insistendo su una cosa soprattutto, e cioè che il programma di Mamdani non è sostenibile e farà fallire la città. La campagna di delegittimazione del candidato democratico sembra avere un qualche successo. Cuomo è in ripresa e questo aggiunge un elemento di incertezza in più alla sfida. Da New York, Lina allo studio.
Chiudiamo questa edizione del giornale radio con un ricordo di Mimmo Iodice, scomparso a 91 anni. Il fotografo napoletano, tra i più importanti al mondo ed esponente della fotografia d'avanguardia, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Andy Warhol, Sol Lewitt e Michelangelo Pistoletto, esponendo nei più rinomati musei europei e statunitensi. La Camera Ardente sarà allestita giovedì dalle 12 alle 16.30 al Maschio Angioino, a Napoli, luogo caro all'artista e che ha ospitato la sua ultima grande mostra, Napoli Metafisica. A tracciarci il suo ritratto è Roberta Valtorta, docente e storica della fotografia.
Mimmo Iodice è stato indubbiamente una figura di livello internazionale e questo è importante perché pochi sono i fotografi italiani che hanno raggiunto questo livello. Iodice sta nell'arte contemporanea, cioè è una delle figure che sono riuscite a trasportare la fotografia nell'ambito dell'arte. Ha attraversato tutti i generi di fotografia, anche se poi è abbastanza ricordato come paesaggista, ma no, diciamo, ha avuto una visione a tutto tondo, anche un forte carattere sperimentale in tantissimi lavori, una visione allucinata della realtà, altamente poetica. Iodice ha anche il grande merito di aver mantenuto con la sua città Napoli un rapporto fortissimo. Lui è uno degli intellettuali e degli artisti più importanti a Napoli in assoluto da molti anni. Ha tenuto duro, diciamo, cioè ha fatto la scelta di rimanere nel sud ed è stata una figura importante per l'emancipazione della cultura meridionale in campo visivo. Quindi è riuscito a essere radicato alla città e nel contempo estremamente presente a livello internazionale. Mimmo muore molto anziano, quindi ha davvero vissuto tante stagioni della fotografia, ma di una fotografia che si stava profondamente trasformando. Quindi è protagonista assoluto di questa trasformazione che noi abbiamo visto da 40-50 anni a questa parte.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, turno infrasettimanale per la Serie A, arrivata alla nona giornata. A Bergamo il Milan frena di nuovo, con l'Atalanta finisce 1-1. Nelle altre partite del pomeriggio il Napoli resta saldamente in testa alla classifica, superando per 1-0 il Lecce. Domani alle 18.30 in contemporanea Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma. Alle 20.45 invece Inter-Fiorentina, Genoa-Cremonese e Bologna-Torino. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.